io
allora,
sono un po' solo.
Buon pomeriggio a tutti e grazie mille per averci invitato. E parlo il plurale maiestatico perché c'è anche Rebecca Mi, che è una rappresentante del mio gruppo di ricerca, è un gruppo di ricerca giovane che cerca appunto di sfruttare le grandi caratteristiche che i microbi hanno per fare prodotto biologico e non di natura fossile. Oggi cercheremo di capire intanto, faremo un piccolo viaggio, no? Per capire intanto cosa sono i microrganismi e perché sono così importanti per tanti aspetti, per l'ambiente, per l'uomo, per gli animali, ma anche per un concetto di appunto economia circolare, no? E in questo viaggio dobbiamo riconoscere, come quando si va in aeroporto, immagino molti di voi siete andati in treno o in nave, che ci sono tanti compagni di viaggio e i principali compagni di viaggio che l'uomo ha avuto da ormai milioni di anni sono proprio i batteri, lieviti e funghi, che sono stati i compagni di viaggio quasi inconsapevoli, o noi eravamo inconsapevoli di loro. Per chi ha studiato...
No. Scusi, non sentiamo bene.
Non si sente? Parla più forte? Sei vicino? Perfetto. Sì, sì, ok, perfetto. Allora, sono nostri compagni di viaggio, a volte anche noi siamo inconsapevoli, il genere umano è consapevole di quanti batteri, lieviti, funghi, purtroppo sappiamo quanto male ha fatto il virus, ma non sono batteri, sono cose diverse, possono condizionare in maniera favorevole o addirittura distruggere la vita dell'uomo e dell'ambiente. Ecco, sono semplicemente delle immagini che ci raccontano che ci sono dei batteri buoni, come quelli che accompagnano questi signori appunto che vanno in vacanza, oppure batteri non proprio buoni, che sono questi qui rappresentati, che potrebbero essere batteri patogeni. Si è parlato di listeria, listeriosi, mi sentite? Ok. La listeriosi è proprio questo batterio che ama le basse temperature e produce delle tossine che poi porta a morte chi mangia, quindi bisogna stare attenti a produrre bene le alimentazioni, il formaggio, lo yogurt, perché altrimenti questi batteri sono capaci di crescere anche in frigo e se non sono stati trattati bene gli alimenti dal produttore, ma anche da noi consumatori, possiamo farci del male. Vi faccio un esempio. Quando vi sarà capitato, quindi nei vostri anni, di lasciare una bottiglia di latte fresco inavvertitamente fuori all'aperto d'estate. C'è questo batterio che è buonissimo, che si chiama Coli, che è capace di stare dentro il nostro intestino, ma se noi lasciamo il latte lì a 37 gradi per due giorni, fa diventare il latte una poltiglia di yogurt. Se noi inavvertitamente lo beviamo, possiamo star male. Perché? Perché siamo noi consumatori ad aver maltrattato quell'alimento fatto bene dai produttori del latte, capite bene? Quindi serve sicuramente una ricerca dei produttori che producono yogurt o latte fresco di alta qualità, ma poi siamo anche noi consumatori a dover trattare bene il cibo, non solo per evitare che buttiamo via i soldi, ma anche per evitare di star male, di prendere delle intossicazioni di origine alimentare. Volevo chiedervi intanto una cosa per capire cosa sapete di questi batteri. Se vi prendete un minuto di tempo, volevo chiedervi di pensare a delle parole chiave che vi vengono in mente con il tema di microbiologia o di batteri. Facciamo questo esperimento, lo faccio anche con i miei ragazzi all'università, va bene? Quindi abbiamo 60 secondi di tempo e provate a scrivere, per chi ha carta e penna, per chi ha il cellulare può digitarlo, per chi non ce l'ha può usare la mente, e almeno 5 parole che vi vengono in mente con il termine microbiologia o batteri. Questo mi aiuta a capire quanto sapete per fare questo viaggio di mezz'oretta insieme, va bene? Ok, allora, anche se non l'avete scritto, l'importante è che sicuramente avete la mente più veloce della mia, proviamo a fare un'altra attività. Adesso, magari in coppie, senza spostarsi, a tre, provate a condividere, anche se c'è un po' di caos, lo facciamo, a condividere queste parole chiave e poi dovete sceglierne come gruppetti tre che siano rappresentative, va bene? Proviamo?
Ok, allora, grazie mille.
Mi rimetto qua sul trono. Allora, le riassumo perché sono state tante parole chiave importanti, poi faremo di nuovo questo gioco quando parleremo di economia circolare. Ci ha già fatto un po' di introduzione Luigi, però faremo un altro gioco. È un gioco anche per capire interagire tra di voi e soprattutto con il capotreno che sono io per questa mezz'oretta. Poi mi siedo e parliamo di cose, andiamo a berci un aperitivo insieme o quello che sarà, o anche semplicemente ci salutiamo. Allora, qualcuno di noi ha detto, beh, ci sono tanti batteri che portano intossicazione, oppure si è parlato del botulismo, che è una malattia che viene ad essere scatenata quando ci sono appunto delle spore di questo batterio che si chiama Clostridium botulinum, che purtroppo sono molto tossiche e possono portare anche alla morte. Qualcuno ha parlato anche di infezioni aeree, dicendo, beh, ci sono tanti virus influenzali, d'inverno ormai siamo prossimi a pigliarceli, ma ci sono anche dei batteri. Klebsiella pneumoniae è proprio, si dice, un agente eziologico della polmonite, uno, ce ne sono anche tanti altri, no? Pneumococco se lo stesso. Però qualcuno parlava anche di piccoli, qualcuno parlava di importanti o indispensabili, qualcuno ha parlato di laboratorio di analisi, perché questi batteri vengono analizzati prima in laboratorio, poi se sono quelli buoni vengono adesso utilizzati per produrre magari il vino, la birra,
la carne,
perché il salame è un tipico esempio di carne fermentata. Noi lo mangiamo perché è buono, la qualità della carne deve essere alta, ma viene trasformata da batteri. E sono i batteri che poi preservano anche i formaggi, esatto. Possiamo fare un'altra call, un altro viaggio. Ecco, infatti, quindi quello lo mettiamo tra questi cattivi, questo qua. Esatto. Ok, va bene, ne sapete tanto, se davate di no, ma secondo me ne sapete tanto. Ora, perché i microbi sono così importanti? Perché sono piccoli, come diceva il gruppo di Luigi et al, e si moltiplicano velocemente, vedremo che possono moltiplicarsi velocemente in poche ore, e poi sono un vantaggio o uno svantaggio, se sono buoni ovviamente un vantaggio, se sono cattivi è un problema per l'ambiente, per noi. E questa è una parola, quasi una parolaccia, metabolismo trofico energetico ben caratterizzato. Cosa vuol dire? Siccome sono così piccoli e si possono crescere velocemente, l'uomo li ha presi come sistema modello per studiare come funzionano le cellule umane. Ce ne sono due di tipi. Uno è Escherichia coli, che deriva appunto dal colon, e come nome, chi l'ha classificato. L'altro è Saccharomyces cerevisiae, che è il lievito che fermenta la pasta madre, che fermenta lo zucchero in alcol, nel vino, nella birra, eccetera, eccetera. Poi un'altra parola è che hanno una straordinaria versatilità metabolica. Cosa vuol dire? Che fanno tante cose a basso prezzo e hanno un'elevata capacità biosintetica. Cosa vuol dire? Che se selezioniamo il batterio giusto ci può produrre il prodotto di interesse in maniera molto molto veloce, e quindi per gli industriali questo è un vantaggio straordinario. In più, quando si parla di biodiversità, si deve parlare di biodiversità vegetale, di biodiversità animale, ma scopriremo che in realtà la più grande risorsa che buon Dio ci ha regalato come variabilità genetica deriva appunto dai batteri. Perché? Perché vedete che sono piccoli, qualcuno dice che picci, ecco qui avete trovato una piastra che adesso vi passo, anche così la guardate. Questo è Saccharomyces cerevisiae, che è il mio cavallo di battaglia. E magari lo girate, vedete? Sembrano... No, è vivo, ma questo lo usiamo in laboratorio, questo fa un'ottima benzina vegetale, poi ci arriviamo. Al posto della benzina fossile facciamo bioetanolo. Ma è lo stesso che fa il vino, Allora, vedete che sono piccoli, vedete, questa è una piastra tipica, e vedete che ci sono queste piccole colonie, che si fa anche fatica a vederle, se guardate qua nel cursore, sono grandi 2 mm. Uno dice, beh dai, li riesco a vedere ad occhio nudo? No, perché queste sono le colonie che hanno circa 1 milione o 10 milioni di cellule, vedete? Questa è una microscopia elettronica, quindi si piglia questa piccola colonia, la si mette al microscopio e si scopre, oh caspita, ci sono 10 milioni di cellule. Quindi quello che vedete voi, che è piccolina, ha circa 10 milioni di cellule. Quindi capite bene perché sono così importanti e perché sono state scelte come sistema modello per studiare tutta una serie di malattie, anche a volte, perché sono piccoli. Lì dentro toccate, avete il piacere di toccare con mano più o meno 1 miliardo di cellule, o 10 miliardi di cellule. Eh sì. Allora, E la cosa straordinaria è che proprio questo batterio fa questi spettacoli della natura. È un batterio, è lo stesso che abbiamo mostrato qui, come dice il nome, è Photobacterium, cioè un batterio che si eccita alla luce e siccome è di derivazione marina fa questi spettacoli nell'oceano Atlantico. A volte ci sono e la gente infatti si ferma e fa delle foto e dice grazie perché ci fate godere di una cosa straordinaria, grazie batteri. Esatto, però sull'acqua, esatto. Ora, ecco, qua si potrebbe parlare tante cose, queste sono due immagini, vedete, che ci raccontano come ormai l'uomo sappia vita, morte e miracoli della struttura dei batteri, perché sono piccoli, sono un sistema modello e quindi sappiamo che sono costituiti da una parete che li protegge, da cosa? Anche dagli agenti esterni, e hanno, come tutte le cellule, come le nostre 7 cellule, hanno il DNA, che è il tesoro dell'informazione genetica, e poi hanno tutta una serie di organelli, chi più chi meno, questi sono più complessi, appunto, questo è il classico esempio di Saccharomyces cerevisiae, quindi quello che avete visto in mano sono un miliardo di cellule, un'unica cellula in questo schema ci racconta come c'è il DNA, che è raccolto in questo tesoro che prende il nome di nucleo, e poi vedete tutta serie di questi organelli che consente alla cellula di vivere e poi anche di riprodursi. A proposito, per qualsiasi cosa, se non sono chiaro, se avete voglia di fare delle domande, di interrompermi, fatelo pure, così iniziamo anche a chiarirsi le cose.
Ma come fate a selezionare un microorganismo?
Esatto. Ottimo. C'è una affettatrice che si chiama microtomo che immaginiamo che riesce a pigliare una unica cellula, perché ci sono delle cose che si fanno al microscopio ottico, magari dopo ve lo faccio vedere, e si può essere tagliata e si fa una sezione. In effetti lei ha già capito che questa è una sezione di una cellula e quindi si può arrivare anche a fare delle fettine microscopiche, perché le cellule sono dei batteri, sono grandi micro. Cosa vuol dire? Prendiamo un metro, lo dividiamo un milione di volte e abbiamo il batterio.
Vado a tagliare con laser?
Sì, è una piccola, sì, diciamo che è un piccolo laser, tipo una fettatrice che va a micron. Esatto. Ok, cosa fanno le cellule? Ci sono domande? No. Allora, cosa fanno le cellule? Vedete, questa è un'immagine, ci racconta, fanno un metabolismo. Cosa vuol dire? Utilizzano fonte di carbonio, il glucosio, è la fonte di carbonio che serve anche alle nostre cellule, e si sente? Ok. E producono biomassa, quindi si accrescono fin tanto che arrivano a un livello per dire, ok, è il tempo che ci riproduciamo. Un'altra cosa straordinaria, sorrido, è che sapete qual è il tempo medio di generazione di batteri? Più o meno, il nostro cos'è più o meno? Il tempo medio di riproduzione per l'uomo, quanto ci mette? 9 mesi, ma uno deve arrivare in età fertile, quindi diciamo minimo 14 anni, 12 diciamo, ecco. E loro hanno 30 minuti. Sì, il tempo medio di raddoppiamento è 30 minuti, quindi capite bene, sono piccoli, mangiano di tutto, crescono velocemente perché in 30 minuti si duplicano. Io ci ho messo, la prima volta ci ho messo 29 anni quando è nato il mio figliolo, il primogenito, capite? Ok, quindi crescono, vedete questa immagine, vedete il cursore? Sì, si vede un po'. Questa immagine ci racconta come una cellula quando aumenta di dimensioni, produce metabolismo, ha in essa l'energia per duplicarsi da 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, poi scopriremo che arrivano a miliardi in poche ore, perché ci mettono 30 minuti a fare da 1 a 2, no? Poi questa parola dell'evoluzione ci racconta e scopriremo che c'è un unico antenato comune anche delle nostre cellule. Sapete come si chiama? C'è qualche Luca in sala? Non c'è nessun Luca in sala? Di solito lo trovo sempre. Luca, che in ultima analisi dice l'inglese, dicono, è il più antico antenato, in realtà una cellula batterica, di cui noi siamo antenati non solo delle scimmie, ma scopriremo che siamo antenati di questa cellula batterica che si chiama Luca. Poi l'altra cosa interessante, guardiamo il celeste, abbiamo parlato di spore, di botulinum, di corsino botulinum, ci sono delle cellule che sono così vispe, che quando vengono sollecitate da stress ambientali, come il pH, l'alta temperatura, e sapete cosa fanno? Differenziano, cambiano forma e diventano delle spore. Quando diventano spore possono sopportare temperature, ossigenazioni, ma trattamenti molto molto più ampi. E là che ci frega il crostinio botulino, perché noi lo ammazziamo con la temperatura e lui dice: mo ti frego io, divento spora. La spora può stare lì inerte come una mummia per anni. Quando però percepisce che le condizioni per riprodursi sono ritornate favorevoli, germina, e germinando produce quelle tossine che ci portano anche a morte, capite? Quindi questo interessante è la differenziazione, no? Questo è bello, perché quando parlo di comunicazione con i miei ragazzi parlo sempre che i batteri hanno inventato WhatsApp. Lo conoscete WhatsApp, vero? Ecco, o Instagram, Facebook, 2 miliardi di anni fa, perché loro hanno detto: ma siccome di solito non c'è mai il batterio ieratico che decide di fare la vita da monaco, di clausura, lavorano sempre insieme. E quindi si scambiano messaggini, che si chiamano delle molecole, di cellula a cellula, per far festa, oppure per dar via all'infezione batterica, su, se sono patogeni, sia su piante che sull'uomo. Okay? Quindi loro hanno inventato il WhatsApp 2 miliardi di anni fa e noi adesso li stiamo un po' scimmiottiando. L'altra cosa importante è che possono addirittura scambiarsi, vi dicevo, questa molecola chiave che è il DNA, è il tesoro che noi stessi abbiamo, la nostra informazione genica, la possono scambiare, perché scoprono che così hanno più possibilità di sopravvivere a dei cataclismi ambientali. L'altra cosa, e questa è straordinaria, vanno velocissimi questi batteri. Se noi potessimo normalizzare la velocità di un batterio a quella dell'uomo o del ghepardo, scopriremo che l'uomo sarebbe una lumaca e il ghepardo quasi una tartaruga, perché bisogna sempre dire la velocità espressa in base alla dimensione media del batterio, no? Quindi ci sono dei batteri che vanno 200-300 volte più veloci del ghepardo, e questo di nuovo è un vantaggio per loro, perché possono scappare da pericoli o andare a trovare la fonte di carbonio quando hanno bisogno di quella fonte di carbonio, il glucosio, la Nutella, chiamo io, che gli serve per crescere. Ok, vi dicevo, non è una bugia, che i batteri, vedete, questa è un po' una cronistoria di 4 miliardi di anni fa, la prima cellula, che si dice, me ne insegnate voi sicuramente, chi ha fatto il liceo classico, studiato greco e latino sulle mani? Ok, quindi protocellula vuol dire, no? Correggetemi, no? La prima cellula. Quindi la prima cellula è 4 miliardi di anni fa. Da lì poi, vedete, noi possiamo testimoniare le prime testimonianze fossili un miliardo dopo, e poi l'uomo ha iniziato a capire che sono nate le cellule procariotiche da Luca, poi i batteri, poi le cellule eucariotiche, il lievito, quello più grande che vi ho fatto vedere, e poi gli organismi pluricellulari, e finalmente Homo sapiens. Questo mi aiuta tanto, sapete, perché quando noi uomini pensiamo di dominare il mondo, in realtà siamo gli ultimi arrivati. E scopriremo, lei come si chiama? Lei come si chiama?
Sandro.
Che nelle cellule di Sandro ci sono più cellule batteriche che cellule umane. C'è un rapporto che dice che va da 1,5 a 10, dipende dagli individui. Quindi quando noi pensiamo di dover dominare o poter dominare il mondo, dovremmo dire: scusateci, noi siamo gli ultimi arrivati.
Ma saremo i primi a partire.
Sì, molto probabilmente sì. Quindi questo aiuta tanto, lo dico sempre ai ragazzi miei, del mio gruppo.
Perché è un sistema gastrointestinale che è pieno di
esatto, poi li vedremo, esatto. Quindi noi dobbiamo dire: ma alla fine noi siamo uomini o siamo cellule batteriche? È interessante questa cosa, ok, in effetti questa è un'immagine importante che ci racconta una cosa. Noi respiriamo per i batteri, perché 4 miliardi di anni fa l'atmosfera, si dice, era anossica, era senza ossigeno, e dobbiamo ringraziare questi simpatici batterini rossi e verdi, perché hanno iniziato a produrre un po' di ossigeno. E in questo modo i cosiddetti cianobatteri, vedete, hanno iniziato a arricchire un po' una volta l'atmosfera che era senza ossigeno, di ossigeno. Quindi noi abbiamo questa atmosfera, 20% di ossigeno, grazie ai batteri, 3 miliardi di anni fa. Ma vi dico di più, fatto 100 l'aria che abbiamo qui, 79% è azoto. E sapete perché l'azoto è costantemente al 79%? Perché i batteri chiudono il ciclo dell'azoto e riescono a mantenere stabile l'atmosfera. Senza di loro, che 3 miliardi di anni fa hanno arricchito di ossigeno la nostra atmosfera, l'aria che viviamo, che respiriamo, e senza invece i loro discepoli, proprio nipoti, adesso non avremmo l'atmosfera che ci consente di vivere a noi che siamo gli ultimi arrivati del mondo. Ora, Luca, vi dicevo, questo si chiama un albero filogenetico, una cosa che ci racconta di quali sono le radici di questi tre grandi gruppi, che ci raccontano appunto che Luca è proprio il primo capostipite, che ha le caratteristiche più simili a tutti poi i batteri, i lieviti e poi gli organismi superiori che si sono sviluppati nel corso di questi 4 miliardi di anni. Ora, ecco, vi dicevo, il batterio non vive mai da solo, no? E ce ne sono pochi che scelgono di fare la vocazione monastica di clausura e vivono in popolazioni. Popolazioni replicano molto velocemente, quindi qua immaginiamo tre batteri che producono un bel po' di figli, e poi i figli nipoti, e quindi è una bella popolazione. E la cosa bella è che lavorano insieme, lavorano sempre in sinergia, si dice, no? E quindi costituiscono una comunità batterica. Ora, le comunità batteriche ci sono dappertutto. Vedete, si parlava dell'uomo, questa, la C, è una fotografia bellissima di un po' di la schiama di saliva della lingua umana, no? A sinistra trovate invece dei batteri da fanghi reflui. Cosa vuol dire? Noi abbiamo le acque nere vengono ad essere depurate dai depuratori, fuori Padova ce ne sono un bel po', vicino a Voltabarozzo, per intenderci, e lì ci sono dei batteri che fanno gli spazzini, perché tolgono di mezzo la sostanza organica pericolosa e riportano, cos'è il piovego quello? Esatto, portano acqua pulita al piovego. Questo grazie a questi batteri che vedete qui. Ma ce ne sarebbe centinaia e centinaia. Avete capito che ho una passione. Ma poi arriveremo alla fine del viaggio su questo. Ok, però ce ne sono alcuni che amano l'estremofilia. Cosa vuol dire? Amano le cose estreme e crescono lì dove qualsiasi altro organismo, superiore o meno, non ci crescerebbe nemmeno. Abbiamo quelli che crescono a meno 20 gradi centigradi, anzi che amano, filiano queste temperature, si chiamano i psicrofili. Per dire, c'è stato appena finanziato un progetto, non è di sporo, di andare a studiare in Antartide quali sono i batteri che riescono a sopravvivere all'interno di piante vegetali, quindi che vivono a meno 20 gradi centigradi sempre. Oppure ci sono i batteri termofili, all'opposto, che amano le temperature. Vi piace la sauna? Ok, noi resistiamo quanto? 10 minuti a 90 gradi. Loro invece vivono a 90 gradi, o a 150 gradi centigradi, o a 200 gradi centigradi. Oppure quelli che amano le basse acidità, gli acidofili, o le alte acidità, gli alcalofili. Oppure quelli che amano tanto il sale, gli alofili, e così via. Ci sono alcuni che riescono anche a tollerare, perché vivono negli abissi oceanici e tollerano tutta la colonna d'acqua, chilometri di colonna d'acqua, no? Che vengono chiamati barofili, perché amano le altissime pressioni. E la cosa interessante per chi studia queste cose è che di nuovo è una fonte inestimabile di biodiversità, perché lì dove crescono solo loro si possono trovare delle attività, degli enzimi, dei batteri, utilissimi invece per l'industria, utilissimi per l'ambiente. Quindi c'è tutta una serie di microbiologia che studia appunto questi estremofili, perché va a tirar fuori geni, enzimi, attività specifiche. Dove vivono i microbi? Vedete che non vi dicevo una baggianata, il 66% dei microbi vivono lì dove noi non andremo mai, profondità oceaniche, e 26% sottosuolo terrestre, lì dove non andiamo mai. Quello che noi riusciamo un po' a studiare sono la superficie terrestre, gli oceani, se riusciamo, e gli altri habitat. Per altri habitat intendo anche noi, quindi noi costituiamo l'1% di tutti i batteri presenti al mondo. Hanno un numero importantissimo, è 2,5 per 10 alla 30. Cosa vuol dire? Scriviamo 2,5 e ci aggiungiamo poi altri 30 zeri. Ecco, questo sono il numero delle cellule presente, batteriche presente al mondo. Noi siamo 9 miliardi, capite bene che sono 10 all'undicesima volte più grandi di noi dal punto di vista numerico. Cosa fanno? Appunto, agenti di malattia, qualcuno lo diceva, non parliamo di cose brutte oggi, parliamo di cose belle, e agricoltura e alimentazione umana, industria alimentare, energia e ambiente. Ok, appunto, qualcuno di voi diceva, la signora, come si chiama?
Sabina
ci raccontava che in effetti ci sono dei batteri che riescono, vedete, a sopportare il pH 2, quindi il superacido dello stomaco, altri invece che colonizzano l'intestino tenue, pH più alto, altri ancora che colonizzano l'intestino grasso, e vedete che il numero di cellule aumenta, 10 alla 4 vuol dire 10.000 cellule per grammo, un grammo è un'unghia, quindi abbiamo 10.000 cellule nello stomaco per grammo. Poi abbiamo 10 all'ottava, quindi sarebbero gli euro che vorrei avere nel mio conto corrente, vi dico la verità. Quindi quanti sono 10 all'ottava? 100.000 euro, ma non è male, per grammo. Oppure abbiamo 10 all'undicesima, questo è un numero straordinario, sono 10 miliardi per grammo.
Quelli in conto
corrente. Anche quelli, sì, mi accontento anche di 10 all'ottava. Sono 100.000, dai. Ok, e l'altra cosa straordinaria è questa, no? Ci sono degli studi, allora qua non si capisce bene e qua devo dire, alzo la mano, che non vorrei dire cose che ho studiato poco, ma insomma, uno si è chiesto, ma questo microbiota, questi batteri, quando è che entrano in noi? Questa è una, studio, una cosa interessante. Sembra, sì, proprio il neonato ce l'ha già.
Ce li ha già.
Esatto, straordinario questo. Allora ci sono degli studi che iniziano a dire, ma allora i batteri, appunto, che poi noi ereditiamo dalla mamma durante
l'adattamento.
Esatto, anche l'adattamento, e si è iniziato a dire, qui abbiamo, vedete, una figurina che dice un obeso, e una figurina che dice un magro. Quindi c'è un effetto individuo poi della dieta, dell'adattamento, e io posso trasferire questi batteri da un individuo bello muscoloso, magro, a un individuo un po' cicciottello e vedere cosa succede. Ci sono tutti questi studi che si fanno, ovviamente come vedete con i ratti, cicciotto e il ratto magretto, e ci sono invece degli studi che dicono che si può fare. Chiaro che c'è un effetto importante della dieta. Quindi ci sono degli studi che si faranno, ci sono già delle piccole pillole che vengono ad essere utilizzate soprattutto per chi ha degli importanti disordini gastrointestinali per malattie importanti batteriche, di poter cercare di allievare queste tossicità tramite un trasferimento di batteri da un individuo che è sano dal punto di vista equilibrato per microbiologia a un individuo che purtroppo magari è in ospedale. Quindi tutte queste cose si stanno studiando e se ne sarà sempre di più. Ecco, poi questa è una cosa interessante, parliamo di microbi per l'ambiente. Avete mai visto queste cose qua? Si vede il cursore? Queste palle? Sulle piante.
Sì.
Esatto, quello è un tumore, come? Caspita, sì, è un tumore, e in realtà, no, attenzione, è un tumore che però non dice che sta male la pianta, il caso eclatante è la soia. Il mio prof ordinario, che andasse in depressione a Casella, andò negli anni 80, io non ero ancora nato, voi penso di sì, andò in Australia per andare a capire come si potesse portare dall'Australia dei batteri che potessero produrre questo tumore. Ma non era una cosa negativa, era una cosa super positiva, perché la soia è stata introdotta negli anni 80, circa 70-80 in Europa, e produce un sacco di biomassa utile sia per la zootecnia che per noi. Ma lo fa a costo zero per l'azoto, perché ci sono dei batteri che producono, la soia dice sì sì, vieni da me pure, producono queste casette nel quale la soia sostanzialmente è autarchica, direi, per quanto riguarda la concimazione dell'azoto. Però la soia ha fatto cacao per quanto riguarda gli anni 80 e 90 per anche il Veneto, perché era una cultura che non serviva a spendere soldi per concimarla, perché il concime glielo dava il batterio. Oppure questa cara vacca, si dice vacca, a me piace sempre mucca, ma purtroppo quando ho fatto agraria ho scoperto che si dice vacca. Sapete, dentro ha tutta una serie di batteri, e non solo, che gli consente di convertire la cellulosa dell'erba, che noi non usciamo, in cosa? In, vedete, nell'ultima analisi, in latte e carne, ok? E questo lo fa solo perché nel rumine ha tanti batteri che aggrediscono la cellulosa dell'erba. Ovviamente si parlava di formaggi, di vino, credo, dico, avremo una cosa doc, se dite. La cosa invece che si fa, ed è l'intervento che farà la dottoressa Mi venerdì prossimo, è capire come si possono sfruttare questi batteri per produrre magari biocarburanti, in un'ottica appunto di bioraffineria. Si può utilizzare il mais, non è proprio bello, perché il mais è giusto che si faccia la farina, che si faccia la zootecnia, ma si possono utilizzare un sacco di scarti per produrre appunto etanolo da mettere direttamente dentro la macchina, al posto della benzina verde. Si può fare anche idrogeno, Rebecca mi parlerà soprattutto di bioetanolo, facciamo nel nostro gruppo anche idrogeno, però abbiamo scelto di fare bioetanolo e forse anche un po' di bioplastica. Ci sono domande? Ok. Ora, l'altra cosa che presento sempre è quella che ci sono i microbi spazzini. Sapete, ve la spiego come una cosa che ci è successa sempre. Io allora non ero dentro il gruppo di ricerca, ma ci ha chiamato la provincia di Feltre e ci ha detto: noi abbiamo un problema, potete risolverlo? Beh, dipende. Abbiamo scoperto che c'è un territorio in centro Feltre che è stato contaminato da gasolio, da una cisterna che perdeva gasolio perché era la cisterna dell'hotel. Purtroppo questa o tiriamo fuori metri e metri cubi di suolo, oppure ci sono dei batteri che mangiano il gasolio. E sì, lì si è iniziato un intervento che è durato 3-4 anni e abbiamo scoperto che ci sono dei batteri che possono essere messi lì nel suolo e possono mangiare il gasolio, quindi il suolo da essere portato in discarica, costi esagerati, spreco, quello che chi più ne mette, è stato riportato alla fertilità originaria grazie ai batteri.
In questo caso Feltre vi chiama e vi pone il problema. Mm-hmm. Voi cosa fate? Analizzate i batteri che ci sono in giro per il mondo per arrivare a trovarne uno che vada bene portato a Feltre? Come funziona?
Ottimo, bellissima idea. Si chiama?
Diego.
Allora, Diego ha detto: ma come si fa? Si va a vedere i batteri in giro per il mondo o come si fa? Si risolve il problema? Allora, lì abbiamo detto: ci sono delle aziende che vendono questi batteri per fare che siamo una bioremediation, la bioremediazione in italiano. Ok? Abbiamo fatto quello, abbiamo preso un'azienda olandese e abbiamo provato a vedere se funzionava. Ma noi, siccome eravamo vispi, abbiamo detto: no, non è quella la soluzione. I batteri sono rimasti 30 anni con questo gasolio che gli rompeva le scatole lì. Siccome si riproducono 30 minuti, non come noi 30 anni, avrei fatto un figlio io, 29 l'ho avuto, hanno sfruttato questa rottura di scatola, l'hanno trasformata in una cosa positiva, perché abbiamo detto: siamo andati a vedere quali erano i batteri lì che loro stessi riuscivano a mangiarsi il gasolio, perché hanno detto: caspita, è una fonte di carbonio, è gratis, proviamo a mangiarla. I primi anni sicuramente sono stati ammazzati, ma di anno in anno hanno sviluppato questa capacità di mangiare il gasolio. Quello che poi abbiamo fatto è vedere, confermare che l'azienda olandese sbagliava, tra virgolette. Abbiamo cercato di migliorare, rimestando il suolo, le condizioni per favorire i microbi indigeni, si dicono, i microbi che avevano già subito questa pressione selettiva. Grazie Diego.
E quanto è durato il trattamento?
3 anni.
Girando la terra,
dando ve l'ho semplificata, ma girando la terra, dando particolari attenzioni ai batteri. Però l'alternativa era scavare, portare in discarica e poi in discarica che si fa? Si dà i posteri, l'altro si sentenza, no? Cioè, fatti tuoi, noi, ciao.
Carica
tutte le
costruzioni che
curiosità, magari non vedo cosa dicesse la città. A casa mia c'è una macchina da guerra per cui io durante l'andamento della stagione ho un luogo lontano da casa dove porto foglie, la zucca, tutti gli avanzi di casa e compost. Io resto allibito perché l'erba che io butto tagliata a marzo dell'anno dopo, io ho terra da giardino, una cosa magica.
Questo è grazie ai batteri.
Con un odore buonissimo.
E funghi, esatto. È il compostaggio domestico, esatto. Ok, ora vi chiedo un po' di input, partiamo, vi ho fatto vedere che i batteri sono buoni, no? Immagino, poi che ho questa piccola passione. Qualcuno di voi può dirmi cosa gli viene in mente con l'economia circolare, oltre magari a quello che ha già giustamente approcciato Luigi? Qualche idea, proprio ad alta voce così, l'economia circolare cosa vi viene in mente?
La carta.
La plastica, in che senso la plastica? Si può pensare a ritornare.
Anzi, la plastica ce l'abbiamo dentro già.
Esatto. Anche quella è una cosa interessante, ma non vorrei fare poi venire a farvi 55 seminari. Qualcun altro?
Riuso.
Esatto. Allora, vedete, come diceva Luigi, si è passati gli ultimi 200 anni da una lineare, faccio l'esempio, petrolio, lo tiro fuori dal suolo, produco la plastica che faccio? La butto in discarica. Io non sto criticando, perché mi chiameranno a Rovigo forse a parlare di biogas. E ragazzi, allora c'erano altre priorità, che erano quelle magari di far andare avanti l'Italia, e si pensava che la discarica fosse la cosa più facile del tempo. Poi si parla di termovalorizzatori, anche là. Brutto, non brutto, non voglio entrare, però sono delle opzioni che l'uomo cerca di migliorarsi sempre di più. Adesso finalmente si è arrivato a un concetto di economia circolare. Si dice, aspetta un po', io questa bottiglia qua, piuttosto che la faccio in PET, la posso progettare in un polimero diverso, che poi posso riciclare.
Sì,
ok, quindi la posso progettare così e poi se la progetto così posso progettare e mettere in atto dei consorzi che raccolgono questa plastica, perché è nuova rispetto a quella PET, che mi dica ok, questa plastica qua va conferita qui e così poi c'è l'azienda che la riprocessa in cosa? Magari in compost o in nuove bottiglie di plastiche vergini riciclate, però riciclando, o in biocarburanti o in plastica biologica o in alimenti. Questa è l'idea dell'economia circolare. In dialetto veneto si diceva, no? Del maiale non si butta via niente. Okay. L'economia circolare, non abbiamo mica inventato niente, il nostro tessuto agrario fuori Padova era così nel 1800, cioè del maiale non si metteva niente, c'era la concimaia raccoglieva tutti gli scarti, il maiale cosa si buttava via? Forse la pelle, forse, perché si facevano setole, poi si faceva il sangue, si faceva la torta, poi si facevano i saponi. Ecco, esatto, tutto, quello che si può, gli zoccoli venivano buttati in concimaia, assieme alle altre cose. La concimaia lavorava bene, come diceva Diego, produceva un compost, addirittura poi ci metteva le tame, le liquame, e poi tornava al suolo. Cioè, stiamo riprendendo un'economia che funzionava 200 anni fa. Ok, allora, c'ho ancora un po' di tempo, Luigi?
Direi di sì, no?
Allora, procediamo verso quello che poi portate la dottoressa Mi la settimana prossima. Allora, cosa vuol dire bioraffineria? Allora, questa è lineare, vedete, se ho un substrato posso produrre dei composti a valore aggiunto, se però il substrato addirittura mi costa tanti soldi, La tecnologia di trasformazione va fuori il mercato, quindi io non riesco più a produrre la bottiglia in plastica. Okay. Quindi rischia di andare out of market, si dice fuori dal mercato. Cosa invece si fa in un approccio di bioraffineria? Io parto da substrati che valgono pochi soldi, cerco di andare a riciclarli, estrarli, valorizzarli per produrre magari lo stesso composto, la stessa bottiglia in bioplastica. In questo modo trovo un potenziale mercato, quindi un potenziale sbocco economico. Chiaro che se l'azienda che bussa le porte o la municipalizzata ha un problema perché gli scarti, come dice il suo nome, rifiuto, lei lo vorrebbe con il suo rifiuto? Oppure sì, solo sì se mi dai denaro. Quindi le aziende di solito hanno un problema perché vanno a essere smaltiti i rifiuti e sono un problema anche per l'ambiente. Quindi se io riesco a selezionare dei substrati che sono dei rifiuti, che hanno delle esternalità negative per l'ambiente, faccio un viaggio ai due servizi, perché in questo modo lo trasformo in un composto utile e evito che l'azienda spenda milioni di euro. C'è una municipalizzata qui vicino che mi ha detto, professor Favre, ho un problemino. Quale? Io spendo un milione di euro all'anno per buttare in discarica delle cose. Non è che facciamo un progettino che forse riduciamo il 10%? Così è. O io spendo 2 milioni di euro, non è che riesci a produrmi uno scarto, un problema per me in un prodotto a valore aggiunto? In effetti ci sono tantissimi scarti, vedete, abbiamo lavorato con gli scarti dell'attività monitoria, con gli scarti del riso, delle municipalizzate, e qui introduco un altro aspetto che è propedeutico a quello della dottoressa Mi. Gli scarti vengono ad essere caratterizzati sulla base della loro composizione, no? Gli zuccheri sono quelli più facili, anche per i batteri, sapete bene, perché se sono facili per noi, gioco forza, sono facili per i batteri. Ad esempio abbiamo lavorato tantissimo sul siero di latte, che ha tanto lattosio, per fare cosa? Per fare delle bioplastiche o per fare il bioetanolo. Chiaro che ci sono anche i lipidi, si lavora sugli scarti del macello, abbiamo fatto bioplastiche lì, oppure gli scarti vegetali dell'olio, anche qui. Ci arriva un'azienda 2 anni fa a Milano e ci dice, guardate, noi ci siamo specializzati su raccogliere l'olio esausto, però abbiamo un problema adesso, quale? Che i ristoratori hanno capito che fin prima pagavano per darcelo, adesso c'è la borsa dei sottoprodotti a Milano che ci dicono, no scusi, è lei che deve darmi un centesimo al litro per l'olio che io le do. Come si fa? Si può abbattere il costo di questo scarto? Perché a Milano c'è anche la borsa dei sottoprodotti, perché si è resi conto che la circular economy devono guadagnare tutti. E se le aziende invece di avere un problema possono venderlo, chiaro che questi ristoratori hanno detto, adesso ce lo paghi, un po', ma ce lo paghi. Prima pagavano loro perché lo raccogliessero. Amido, qui abbiamo tanti scarti della patata, tanti... Prego? Ecco, questo potremmo fare una class action per dire ragazzi, invece di pagarci la TASI, come si chiama? Ecco, citate, sì, esatto, ci pensiamo. Poi c'è l'amido lo troviamo negli scarti del riso, la scarti della patata che abbiamo lavorato. Chiaro che zuccheri, lipidi, amido aumentano di complessità, quindi il batterio deve essere molto più facile, deve essere molto più bravo a idrolizzare questi substrati, ma non sono i più complessi, quelli più difficili sono quelli lignocellulosici, vedete, trucioli di legno, sottoprodotti che sono balle di frumento, oppure i fanghi di cartiera, ne abbiamo tanti di cartiera anche in Veneto, no? E i sottoprodotti, si parla prima della carta, che è Circular Economy, i sottoprodotti hanno anche tanto zolfo e vanno pretrattati ad hoc. Vi dirò, in realtà l'incubo più importante per noi è quello di queste miscele di sostanze, come la frazione organica dei rifiuti urbani, no? Perché lì abbiamo polenta, quindi carbonio, abbiamo proteine, abbiamo tanta acqua, abbiamo tanti zuccheri semplici, quindi lì è un vero e proprio un incubo per un biotecnologo, perché deve trovare dei batteri che sono capaci di mangiare tutte queste cose. Io però è un incubo che affronto con molta leggerezza, sapete perché? Perché vi dicevo che i microbi hanno una straordinaria versatilità metabolica, cioè possiamo selezionare tutta una serie di microbi, vedete queste palline che scendono, che riescono a catalizzare tutti questi processi. Questo è uno schema complessissimo della bioraffineria, ma vedete che in entrata abbiamo tutta una serie di scarti, in uscita tutta una serie di prodotti, bioidrogeno, bioetanolo, il glicerolo, energia elettrica, polimeri, biodiesel, mangimistica, alimenti, e vedete che tutta una serie di queste crocevie sono garantite da batteri. Chiaro che il biotecnologo deve scegliere quelli giusti, il microbiologo deve scegliere quelli giusti. E lo facciamo, e qua vi dicevo che non è una baggianata, vedete che un batterio, coli, in 20 minuti si replica. E se noi gli dessimo la possibilità di crescere 48 ore, cosa vuol dire? Che sono le 17. Se io parto da una cellula, gli do zucchero a volontà e fra due giorni, quando siamo venerdì, domenica, ci troviamo qui, e vedete che produce un peso che è 4.000 volte il peso della Terra. Per fortuna non lo usciamo, perché altrimenti saremmo letteralmente seppelliti dai batteri. Però questo dice della grande capacità biosintetica dei batteri. E i batteri poi riescono a essere spazzini. Qualsiasi cosa organica c'è nel mondo la riescono a utilizzare come fonte di carbonio, la riescono a processare. Ecco, volevo chiedervi, adesso facciamo un ultimo approfondimento, per quanto riguarda la raffineria, no? Anche qua io non ho nulla contro chi ha scelto di basare la rivoluzione industriale sul carbone o sul petrolio, quello c'era. Quindi lì si parte dall'olio non crudo, che viene ad essere convertito con un processo chimico, ecco qua, e viene ad essere poi convertito in gas, asfalto, carburante per i mezzi pesanti, per i veicoli aerei, eccetera, eccetera. Questa è la raffineria. Questa immagine ci racconta che si può pensare di andare verso la bioraffineria, in cui al posto del metano o del petrolio possiamo utilizzare biomassa che è coltivata ad hoc, o ancora meglio biomassa che viene ad essere residuale di tutta quella serie di sottoprodotti che vi ho fatto vedere prima un esempio, no? Qui possiamo utilizzare dei processi per convertire questa biomassa di scarto negli stessi prodotti. Vi facevo l'esempio della plastica, questa è plastica fossile da petrolio. Questa qui, fra 10 anni, potrebbe essere uguale plastica, però biologica, prodotta dai batteri. Sapete qual è la differenza? Questa, se la gettiamo sul piovigo, rimane... Quanti anni, secondo voi?
100 anni.
300 in su. Questa, se va sul piovigo, 2 mesi, perché è in acqua. Nel suolo, 30 giorni. Capite? Abbiamo un effetto importante sull'ambiente. Ora, e cosa facciamo noi? Abbiamo il cuore, avete capito, la mia passione è microbi, il mio gruppo è appassionato di microbi, e facciamo bioetanolo, quindi, oppure facciamo bioidrogeno, si parlava con la signora prima, oppure biometano, i digestori anaerobici, cerchiamo di capire quali sono i batteri che producono meglio metano, e metano cosa serve? Per fare energia termica, energia elettrica se viene bruciato, oppure per infilarlo nelle macchine che vanno a metano. Io ho macchine solo che vanno a metano, sapete perché? Perché sono un ambientalista. No, perché costa metà della benzina.
Tempo da perdere. Ecco.
Cosa?
Tempo da perdere per la ricarica.
Sì, adesso con il GPL è più facile, adesso ne ho una a metano e una GPL. Con il metano uno pazienta, ma aiuta l'economia familiare e anche l'ambiente. Oppure produciamo bioplastiche, biopolimeri, vedete la serie di latte, scarti di macello, oli esausti. L'altra cosa interessante, si parlava di plastiche, poi chiudo, di plastiche che galleggiano, purtroppo è vero, e questo ci racconta, questo vedete è un aumento così importante, ci racconta che la plastica era una curiosità naif, 2 milioni di tonnellate nel 1950, poi abbiamo scoperto che era utile, e l'Italia poi nata, ha fatto degli interventi bellissimi su questo, siamo arrivati abbiamo sfondato le 400 milioni di tonnellate nel giro di 60 anni. No? Queste plastiche però rimangono nel suolo. Qualcuno diceva vanno in acqua, le microplastiche, è vero, non vorrei però allarmare, è vero, le microplastiche potrebbero poi ritornare nel circuito alimentare, quindi quando noi mangiamo il pesce potrebbero entrare in noi, questo è vero. Quindi si può sempre pensare a dire ci sono delle alternative, ci sono le bioplastiche, le facciamo da siero di latte, eccetera, eccetera. Però ci stiamo accorgendo anche qui, ragazzi, che non è tutto oro, quel che luccica. Quindi anche queste bioplastiche devono essere un po' aiutate ad essere degradate. Perché? Perché non esistono in natura. E l'amido termoplastico è un amido che viene un po' processato. E il PLA, forse questo è il PLA, spero, esatto, questo è il PLA, acido polilattico, questo lo dovevamo buttare nell'umido. Dipende dalle municipalizzate, ma non buttate nell'umido. Però è un polimero che non è presente in natura. L'acido lattico è presente. E poi i chimici lo condensano in un polimero, in tante catene. Quindi i batteri hanno bisogno di alcuni enzimi, aiutini, che stiamo già facendo in laboratorio, abbiamo fatto un paio di brevetti, che aiutano a idrolizzare queste bioplastiche, così veramente vengono ad essere convertite in compost velocemente. Quindi questa è la frontiera di ricerca che stiamo cercando di fare, appunto per produrre le bioplastiche, ma poi aiutare poi le municipalizzate, le aziende, a convertirle veramente in compost o a far sì che siano davvero biodegradabili. Io direi che sono arrivato ai ringraziamenti, poi ci sono delle domande, spero dopo, ditemi voi, e volevo fare ringraziamenti, poi ditemi voi. Intanto volevo ringraziare la vostra associazione che mi ha dato modo di presentare e poi dare modo alla dottoressa Mi quello che facciamo. E poi una persona che mi ha proprio coinvolto, che è una collega, e che è bello, voi immagino siate di estrazione accademica, no? Alcuni. Di solito è facile avere dei bravi colleghi, non è così facile avere degli amici, e posso dire che sono qui però grazie a questa mia amicizia. Poi sapete bene, ho solo 41 anni, ma mi sono accorto che è il caso di ringraziare anche altre persone, no? Perché se sono qui, ovviamente dipende dal mio babbo che ci guarda in cielo, da mia mamma, dipende anche dai tre tesori che abbiamo, c'è mia moglie che fa la foto, questo è Tommaso, il primogenito, che è appassionato di kickboxing, poi c'è Sofia, la principessa, e poi c'è Jacopo Maria che è anche lui appassionato di kickboxing. E è chiaro che loro mi sostengono, perché se sono qui è una passione che però è sostenuta da appunto i miei familiari, la mia famiglia e il mio gruppo di ricerca, no? Qui c'è un rappresentante, è un gruppo bellissimo, si chiama Macro Buddies, che è un gioco di parole per dire noi siamo piccoli ma siamo dei lieviti, no? Che crescono. E vi dico la cosa più bella, e vedete, è il gremito di gente che rimane con noi anche quando, ahimè, io vorrei tenerli tutti, magari che loro scelgono di fare anche altre strade, no? Lavorare in azienda, insegnare, però Rebecca può testimoniare che è un gruppo che alla prima occasione ci troviamo, di solito facciamo, dobbiamo ancora stabilirlo, e sicuramente a Natale un ritrovo e vedete che tornano, anche con figli, e questa è la cosa più bella, vi dico, di essere professore. E poi, se sono qui è perché sono stato folgorato nelle vie di Damasco, e da un prof che è sulla sinistra, più o meno aveva la mia età allora, 1980, appunto era in Australia, professor Casella, adesso è andato in pensione e devo dire la verità, mi ha convertito le mie idee professionali, no? Quindi se sono qui lo devo anche a lui, volevo ringraziarlo per questo. E se ci sono delle domande, io sono qui e grazie per l'attenzione.